la venerazione dei santi e anche il culto ai santi che il cattolicesimo coltiva, no? Sta a indicare che il cristianesimo, che si svolge nella maniera del rito, che si svolge nella maniera della catechesi o della predicazione, che si svolge nella maniera del dogma, della teologia, si svolge anche nella maniera del racconto della vita dei santi, secondo tra l'altro una regola umana elementare, che gli uomini sono molto aiutati, una volta si diceva, dagli esempi. In realtà, appunto, gli uomini diventano uomini nella relazione, imparando a diventare uomini dagli altri. L'imitazione, si diceva una volta, no? L'imitazione di Cristo, che è la radice del cristianesimo. E quindi noi cerchiamo, se voi seguite un po' anche Comunità Redona, almeno 2 o 3 volte all'anno offriamo degli strumenti per entrare nella conoscenza di qualche figura di santo, di qualche testo anche, no? E avevamo pensato quest'anno di proporvi la meditazione di un prete bergamasco del secolo scorso. Domani sera ne faremo una lettura di un certo momento, il momento finale della sua vita. Su questo giovane prete bergamasco, che è nato pressappoco come i miei genitori, è nato nel 1906, quindi è rappresentativo anche di un'epoca che conosciamo, almeno noi di una certa età conosciamo. È una figura interessante perché, innanzitutto perché evidentemente la Chiesa se ne sta interessando, perché è una figura viva di testimonianza cristiana, è una traiettoria di cristianesimo interessante, appunto. E poi perché è una figura che produce la sua testimonianza in un contesto storico, quindi diventa anche importante, è un percorso istruttivo dentro la storia recente del cristianesimo bergamasco, e tra l'altro è questo passaggio tra la tradizione e la modernità su cui noi più volte torniamo, perché è il passaggio epocale che sta vivendo il nostro cattolicesimo bergamasco. E tra l'altro questo prete si chiama Antonio Seghezzi, Don Antonio Seghezzi. Al pari di Papa Giovanni, probabilmente è uno dei frutti migliori di quel cattolicesimo che da noi ha incarnato i valori della tradizione. Sia Roncalli sia Seghezzi sono proprio cresciuti nel cattolicesimo tridentino, cioè quello di un cattolicesimo capillare nel territorio, che aveva cristianizzato gli spazi, i tempi, i simboli, gli affetti, le immagini, un mondo religioso, appunto, che aveva come riferimento la sacralità della famiglia, il mondo coi confini della parrocchia. Il mondo era il mondo della civiltà parrocchiale, e l'autorevolezza di un clero zelante, padrone anche della religione, lo sappiamo. Però il prete bergamasco, non dico si è guadagnato questo ruolo, ma certamente il prete bergamasco era un uomo speso per la gente, che viveva in mezzo alla gente, un clero zelante e numeroso. E la visione della vita era una visione provvidenziale, tutta guidata dalla volontà di Dio e quindi dall'obbedienza, dal compimento del proprio dovere quotidiano in famiglia, nel lavoro, dalle pratiche dettate dalla Chiesa e dalla vicinanza alla vita della gente, in particolare nella spontanea solidarietà con i poveri. Ecco, sto ragazzo qui ha vissuto la sua infanzia, era un ragazzo molto vivace, no? In un ambiente così, qui sopra Ponte Nossa in Valseriana, Premolo, era di Premolo, in una famiglia contadina laboriosa, in una scuola elementare pluriclasse, ovviamente, perché i ragazzi erano pochi, e in una parrocchia che custodiva in questi paesini gli splendori della fede, i tesori della fede. E quando questa povera gente andava nella sua chiesa, si è andata nelle chiese delle valli bergamaschi, sono tutte splendide, no? Dorate, tenute bene, no? Era la casa dei sogni, in qualche maniera. E quando un ragazzo mostrava delle attitudini religiose particolari, quasi spontaneamente, beh, prima si chiedeva evidentemente ai genitori, ma quasi spontaneamente gli si proponeva di andare in seminario. E così questo ragazzino Antonio divenne seminarista qui in Città Alta, a Bergamo, a 11 anni, in un seminario che era un casermone, inquadrato con tantissimi seminaristi, un'istituzione, una grande tradizione, con delle regole sicure, appunto, no? E in realtà questo entrare nei meccanismi, chiamiamoli così, della Chiesa, meccanismi anche clericali della Chiesa, fu per questo ragazzo un'esperienza felice. Cioè vi trovò una strada di verità e di sincerità spirituale per se stesso. Crebbe serenamente, in maniera robusta, coerente, coltivando il gusto per lo studio e l'intelligenza che manterrà per tutta la vita. E si preparò a diventare un buon pastore, appassionato, dedito alla Chiesa, alla causa del Vangelo. E passa dagli 11 ai 22 anni la vita in seminario, in pratica. A 23 anni, prete, viene assegnato alla parrocchia di Almenno San Bartolomeo. Lì incontra il parroco padrone, Burbero, no? Che si è chiesto chi gli aveva mandato lo sbarbatello, come facevano i parroci di una volta, no? In realtà conquistò l'affetto e la stima di questo parroco Burbero e soprattutto della gente, dei ragazzi, dei malati e dei poveri. Ma sta lì solo 3 anni, perché viene chiamato in seminario, aveva spiccate sensibilità letterarie e questa forza educativa, questo contagio comunicativo che aveva, ne faceva un insegnante ideale. Viene chiamato, dopo 3 anni che fa il curato, a insegnare lettere nelle prime classi ginnasiali del seminario, dove porta il gusto della letteratura, questa curiosità e apertura mentale e la capacità di entusiasmare i ragazzi. Tra l'altro questo aveva portato poi nel seminario austero, un po' staccato dall'ambiente dei professori, questo senso di amicizia con i ragazzi, questa spontaneità aveva un po' scombussolato l'ambiente. Tanto che lui si chiedeva poi sempre se lo scherzetto che gli hanno fatto, di cui adesso vi dico, derivava dal fatto che magari non era stato un bravo professore, no? Perché in realtà la sua vita fu anche qui cambiata, quasi subito, coinvolta negli ingranaggi più complessi della storia. E questo, se mi permettete un inciso, è l'altro tratto sorprendente di questa cultura ecclesiastica bergamasca, di Papa Giovanni e di Seghezzi, che se tu guardi da fuori, come con Papa Giovanni, dici, ma come ha fatto un prete così tradizionale come Roncalli, così clericale come Roncalli, se dobbiamo dirla tutta, cioè molto clericale, ve lo dico io, no? Come ha fatto in realtà a avere un'apertura così? E un po' anche in questo caso, questa cultura del clero bergamasco che, guardata superficialmente, potrebbe sembrare chiusa, incapace di affrontare i cambiamenti storici e culturali che si stavano producendo, e invece era attrezzata per entrare con forza nelle sfide dei tempi nuovi. E per questo giovane prete l'ingresso in queste cose, lui veniva da Premolo, dal seminario, dal fare il curato qualche anno in un paese di Almenno, no? Si trova di colpo a seguire l'esercito fascista che apre la campagna in Abissinia. Cioè, è successo che nel 1935 Mussolini aveva aperto la politica espansionistica in Abissinia e servivano dietro l'esercito i cappellani. 2 insegnanti del nostro seminario erano stati richiamati, ma riuscirono sia perché magari al seminario servivano di più, sia perché appunto si sono fatte delle mosse, insomma, riuscirono a scansare la chiamata che toccò a Don Antonio. Don Antonio partì con molto dolore, sentendosi anche un po' fregato, per la verità, no? E un po' di delusione per questi giochetti, e però trasformò i quasi 2 anni in Africa al servizio dei militari ammalati o feriti e anche a servizio dei lavoratori italiani che avevano seguito la spedizione. C'erano anche i miei zii, per esempio, in questa situazione, tutte e due, fratelli di mia mamma. E fece un'esperienza forte in cui comprese alcune cose, per esempio, anche se lui era partito anche lui con una specie di orgoglio nazionale, perché il clima era quello lì, però fece delle esperienze interessanti sulla missione del cristianesimo in terra africana, anche di un certo cristianesimo malmesso, e anche di comportamenti poco solidi dal punto di vista cristiano degli italiani, militari o civili che fossero. No, queste robe qui, chi ha avuto qualche sentore di conoscere alcune situazioni lo sa bene, come i nostri cristiani andati in emigrazione, soprattutto in questi paesi poveri, almeno alcuni di loro ne abbiamo fatte di cotte e di crude. Torna dopo 1 anno e mezzo, 2, nel 37, e ha 31 anni. Viene nominato assistente dell'Azione Cattolica dei Giovani e entra, lo sottolineo, perché è stata una vita anche secondo me fortunata, perché è entrata in alcuni di questi meccanismi e cambiamenti. L'Azione Cattolica era una, cioè quel movimento apostolico militante che di fronte alla progressiva scristianizzazione della società vuole riportare la testimonianza negli ambienti. Questa è l'Azione Cattolica, no? E quindi un prete che lavora in Azione Cattolica è messo in situazione di capire questo cambiamento e la missione in un'epoca che si sta secolarizzando. E lì dentro il suo lavoro è quello di formare dei laici preparati, e sono tutti alcuni temi che in qualche maniera poi sbocceranno nel concilio, no? La riforma cattolica. Don Antonio mette tutto il suo entusiasmo a preparare spiritualmente e culturalmente questi giovani, nell'intessere legami, nel dare consigli, nel curare la direzione spirituale, e illuminato dalla pastorale del più grande vescovo che noi abbiamo avuto nel Novecento a Bergamo, vescovo Bernareggi, che è stato un vescovo di punta del cattolicesimo italiano, soprattutto in campo liturgico e in campo sociale. Allora, illuminato da questo suo vescovo, sapete, assistente di Azione Cattolica non è come un curato di oratorio, ha molti più rapporti col vescovo, evidentemente, e poi probabilmente si capivano, assimila anche queste sensibilità al rinnovamento della Chiesa e della pastorale che porteranno al Concilio, in particolare una sensibilità liturgica come forma privilegiata di preghiera e questa attenzione alla questione sociale. Quindi questi due temi, rinnovamento della liturgia e nuovi rapporti tra Chiesa e società, che insieme al rinnovamento biblico e al rinnovamento dell'idea di Chiesa sono i grandi movimenti del Novecento che portano alla riforma del cattolicesimo. Nel 1940, 3 anni dopo, Mussolini e l'Italia entrano in guerra a fianco della Germania. E molti giovani di Azione Cattolica sono chiamati a fare il soldato, no? Don Antonio, al centro diocesano di Azione Cattolica in via Paleocapa, diventa in qualche maniera una centrale di corrispondenza spirituale, sapete che si usava allora anche nelle parrocchie, ma questi tanti giovani che avevano vissuto questi momenti intensi, è chiaro che stabiliscono una rete di comunicazione intensissima con questo prete. E lui tiene una fitta enorme corrispondenza in cui forse esprime nella maniera più alta la sua qualità educativa e spirituale. E in questi rapporti personali con i giovani nelle lettere che emerge di più l'educatore della fede, appunto. Intanto vive tutta la crisi politica, chiamiamolo così, spirituale politica, perché al culmine di un atteggiamento aggressivo del fascismo contro l'Azione Cattolica, che andava moltiplicando le aggressioni, perché l'Azione Cattolica era l'elemento di punta di resistenza al fascismo, era la cultura cattolica più coraggiosa, più avvertita, no? E di una lettura del carattere anticristiano e pagano del nazismo, questo prete, che come tutti aveva vissuto il fascismo tutto sommato da dentro, senza averne un grande distacco, appunto, interiorizza un progressivo distacco dal regime fascista fino all'aperta ribellione, che diventa esplicita in concomitanza con l'occupazione tedesca del suolo italiano. Cade la legittimità, in qualche maniera, del regime, i tedeschi occupano l'Italia, e questo prete entra in qualche maniera, non entra politicamente, non entra con le armi, ma culturalmente entra nella resistenza, appunto, nel sostegno dei giovani che si ribellano a questa situazione. Don Antonio era cresciuto sotto il fascismo, aveva maturato certo da presto un senso di distacco, di dissociazione, ma di carattere morale, ideale, dal fascismo, in nome dei valori cristiani, ma era rimasto estraneo all'idea di una lotta politica al fascismo. Ma nel 1943, la tragica successione degli eventi, caduto di Mussolini, occupazione tedesca, lo convinse un prete spirituale come lui a attivarsi per aiutare i suoi giovani. Non poteva sottrarsi, credo, no? Era impossibile. I giovani che disobbedivano a leggi considerate ingiuste, e quindi in nome di questi due valori, la libertà del Vangelo e la carità fraterna, l'amore per i suoi giovani, entra in questa collaborazione soprattutto umanitaria alla resistenza. Lui viene identificato dai fascisti e dalla polizia tedesca come uno contrario, beccano un altro prete, suo amico, con un biglietto, con un contatto con uno della resistenza armata in questo caso, che aveva avuto l'indirizzo da Don Antonio, gli basta questo per catturarlo, insomma, per cercare di catturarlo. Viene ricercato dal comando della gendarmeria della città, al vescovo, se lui non si consegna vengono fatte delle minacce, si minaccia rappresaglie contro il vescovo e contro il clero di Bergamo se Don Antonio non si consegna, e dopo alcuni giorni drammatici di nascondimento, perché prima era stato al patronato, poi è stato al San Paolo d'Argon, sono andati a prenderlo lì, ma era andato dal parroco di Montello ed era pronto a partire per la Svizzera, a scappare in Svizzera, come gli dicevano tutti gli amici, Don Spada per esempio, Don Beppo Vavassori, gli dicevano tutti di andar via, appunto, perché... E invece il vescovo è stata una delle tragedie di Bernareggi questa, no? E il vescovo manda a dire a San Paolo d'Argon, a Don Antonio, che si deve consegnare. E Don Antonio, che ha la possibilità di salvarsi, va dal vescovo e si consegna alla polizia tedesca. Viene processato al collegio Baroni, al collegio che è lì alle porte di Sant'Agostino, erano le carceri, no? Viene processato, condannato a 5 anni di carcere da scontarsi in Germania. E lì inizia la Via Crucis, nel carcere di Verona e poi in diversi carceri della Germania, fino al campo di concentramento di Dachau, dal 1 gennaio del 1944 al 21 maggio del 1945. Le condizioni disumane di vita e di lavoro forzato stroncano il suo fisico, prende la tubercolosi, e però appunto tutte le testimonianze che si hanno, sia dalle poche lettere che poteva scrivere, sia da chi l'ha incontrato, l'ha visto, egli ha continuato a dare una testimonianza di umanità, di carità verso tutti in quei mesi sfortunati e di profonda fede e preghiera. Muore di tubercolosi nell'infermeria di Dachau, sfortuna marcia, quando gli alleati erano già arrivati, avevano liberato il campo, lui era ancora vivo. Vive alcuni giorni in infermeria, poi muore il 21 maggio del 1945. Poi per alcuni anni non si sapeva neanche dove fosse stato sepolto. È partita una ricerca e 7 anni dopo, nel 1952, il parroco di là ha individuato su una pietra nei pressi di Dachau, in una specie di cimitero vicino a Dachau, la sua tomba. I resti sono stati portati qui nel 1952, sono stati fatti dei funerali solenni, nel senso che c'era un'infinità di giovani, di persone che hanno riempito la città. E un po' alla volta la chiesa di Bergamo ha riscoperto questa figura, ha scoperto, ha riletto questa storia umile, luminosa, eroica di questo suo figlio. E ora lo possiamo considerare e venerare tra i nostri santi. Ecco, io penso che sia una vicenda che, oltre a edificare la nostra fede, evidentemente, ci fa capire un po' più concretamente come nascono i santi, no? Bisogna cercarli nella concretezza e una coerenza di vita, perché certamente rivista alla fine e ricompresa alla luce della sua testimonianza è veramente luminosa, e magari chi ha vissuto accanto non si è accorto, come quasi per tutti i santi, no? Almeno quelli normali, capo, ci sono quelli che fanno i fuochi di artificio, vabbè, ci sono anche quelli, voglio dire, no? Ci fa capire un po' più concretamente come nascono i santi e come i santi nascono dentro l'avventura che il Vangelo vive nella storia degli uomini. Ecco, noi dovremmo diventare più capaci di coniugare queste robe qui, no? In questo caso siamo aiutati tantissimo, perché uno dei problemi che noi abbiamo, che è quello di proporre un modello di santità, una possibile santità dentro le condizioni delle nostre città, e per il cattolicesimo parrocchiale nostro uno dei grandi problemi è che la media dei fedeli ha vissuto proprio questo cambiamento dalla religione tridentina ai tempi nuovi. Evidentemente qui poi la sua vita è stata scolpita in 2 o 3 passaggi che l'hanno costretto giovanissimo a decidere alcune cose. Invece purtroppo noi stiamo bene fino a 80 anni, in genere si finisce di spampanare un po' il senso della vita. Cioè, ti costringessero stasera a riassumere il senso della vita, magari 2 o 3 cose le vedi anche te chiare. Invece così si sbocconcella la vita senza coglierne le componenti di fondo, no? Però io dico, è una figura da riguadagnare e da riflettere per una chiesa come questa di Bergamo, che ha bisogno soprattutto di santi. Fratelli carissimi, celebrando il mistero della comunione dei santi, rivolgiamo con piena fiducia le nostre preghiere a colui che può esaudirci al di sopra di ogni desiderio e di ogni merito. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
Sostieni e rafforza nella fede la tua Chiesa. Meditando la vita e l'opera dei santi, si senta incoraggiata a camminare per la via della tua volontà, glorificandoti nel servizio e nella carità fraterna secondo lo stile di Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Dio Padre, opera in tutti i tuoi figli, segnati dal sigillo dello Spirito, quella radicale trasformazione che li rendi santi come tu sei santo, e rinnova continuamente la loro vita fino al raggiungimento della piena comunione con te e con i fratelli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Le beatitudini sono un dono che Dio fa ad ognuno di noi, un dono che ci radica in Dio e ci stimola ad un impegno attivo verso i nostri fratelli, perché ognuno di noi rimanga pienamente fiducioso nella paternità di Dio e aperto e disponibile verso ogni uomo che incontra sul suo cammino. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, che ci hai convocati a questa assemblea eucaristica, donaci la beatitudine dei puri di cuore, perché nell'intimità con te sappiamo comprendere a quale speranza ci hai chiamati e camminare nella gratitudine per la grandezza del tuo amore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Dio fedele, che in Cristo tuo Figlio ci hai dato il Maestro e l'amico di ogni santità, fa che vivendo nello spirito delle beatitudini giungiamo a cantare in eterno il cantico nuovo nell'assemblea dei tuoi eletti, per Cristo nostro Signore.